Ad alta voce, edizione 20 anni.
Marco Cavalcoli legge Uno studio in rosso di Arthur Conan Doyle, traduzione di Francesco Pacifico. Decima puntata.
Dopo tanti anni, il momento era arrivato, finalmente. Avevo i miei nemici in mio potere. Insieme si davano protezione, da soli non avevano scampo. Ma non mi feci prendere dalla fretta. I miei piani erano decisi. La vendetta non dà soddisfazione se il punito non ha tempo di rendersi conto del colpo che arriva e del perché gli arriva. Avevo progettato che dovevo crearmi l'occasione perché l'uomo che mi fece un torto capiva che il suo antico peccato finalmente era tornato a trovarlo. Ci fu la coincidenza che qualche giorno prima un gentiluomo aveva visitato alcune case sulla Brixton Road e si era fatto cascare una chiave nella mia carrozza. Fu richiesta quella sera stessa e io la restituii, ma nel frattempo ne avevo preso lo stampo e ne avevo fatto fare un duplicato. A questa maniera ebbi accesso al raro posto in questa grande città dove potevo agire senza disturbo. Il vero problema da risolvere, ecco, era come portare Drebber in quella casa. Scese lungo la strada e si fermò in un paio di negozi di alcolici. Rimase una mezz'ora scarsa in ciascuno dei due. Uscì dal secondo che barcollava ed era chiaramente andato. Proprio davanti a me c'era un cocchio. Lo prenotò. Io lo seguii così da vicino che il mio cavallo fu a un metro dal suo cocchiere per tutta la via. Sferragliammo su per il ponte di Waterloo e per chilometri di strade, finché con mia enorme sorpresa ci trovammo sulla Torquay Terrace, alla pensione. Non potevo immaginare che voleva tornare qui. Comunque fermai la mia carrozza a 100 metri dalla casa. Lui entrò e il suo cocchio se ne andò via. Datemi un bicchiere d'acqua, vi prego. Mi si asciuga la bocca mentre parlo. Gli passai il bicchiere. Lo scolò fino in fondo. Meglio, disse. Bene. Aspettai un quarto d'ora, forse più, quando d'improvviso ci fu un rumore della gente che litigava. Poi si spalancò la porta e apparvero due uomini. Uno era Drebber, l'altro un giovane mai visto prima. Questo giovane teneva Drebber per la collottola e quando arrivarono sul limitare delle scale gli diede una spinta e un calcio che lo fecero finire in mezzo alla strada. «Cagnaccio infame!» gli gridò agitando il bastone. «Te lo insegno io a offendere una ragazza onesta!» Era così accalorato che pensavo che ora lo prendeva a randellate, ma quel pezzo di un bastardo se ne andò barcollando per la strada, più veloce che le gambe gli permettevano. Corse fino all'angolo e poi, vedendo il cocchio, mi fermò e saltò a bordo. Disse «Portatemi all'Holiday, la pensione!» Appena l'ebbi in carrozza, il cuore mi batteva così tanto dalla gioia che temevo di morire. Portai la carrozza senza fretta, soppesando il da farsi. Potevo portarlo in campagna, cercare una stradina deserta dove fare il nostro ultimo colloquio. Avevo quasi deciso di fare così quando risolse lui il problema. La smania di bere l'aveva preso di nuovo e mi ordinò di fermarci a una distilleria. E lì entrò, avvisandomi di aspettarlo fuori. Rimase dentro fino a orario di chiusura e quando uscì era talmente andato che sapevo di averlo in pugno. Non dovete pensare che intendevo ucciderlo a sangue freddo, che sarebbe una giustizia impeccabilissima, ma io non ci riuscivo mica. Avevo deciso da parecchio di concedergli una minima possibilità di salvezza. Tra le mie varie sistemazioni nei miei vagabondaggi americani, fui una volta lo spazzino e il custode del laboratorio dello York College. Un giorno il professore diede una lezione sui veleni e mostrò agli studenti alcuni alcaloidi, li chiamò così, che erano stati estratti da qualche freccia assassina in Sud America. Era così potente che bastava un niente per ucciderti all'istante. Scovai la bottiglietta in cui era contenuto il preparato e quando il laboratorio rimase deserto ne presi un po' per me. Mi ero impratichito con gli alambicchi e riuscii a dividere l'alcaloide in pillole solubili, che misi ciascuna in una scatolina con una pillola simile, fatta però senza il veleno. Decisi che, arrivata l'occasione, i miei due uomini dovevano avere la possibilità di scegliere tra una pillola e l'altra, mentre io mandavo giù quella rimasta. Sarebbe stato altrettanto mortale di un colpo di pistola attraverso un fazzoletto e decisamente meno rumoroso. Da quel giorno portai sempre con me le due scatoline con le pillole e finalmente era il momento di usarle. Era più l'una che la mezzanotte, la notte gelida e furiosa. C'era un vento forte, pioveva a secchiate. Tanto fuori era tetro quanto io ero felice dentro. Felice al punto che volevo gridare di gioia. Se avete mai provato struggimento per qualcosa, signori, e l'avete provato per 20 lunghi anni, e poi improvvisamente lo vedete a portata di mano, capirete come mi sentivo. Accesi un sigaro e sfumacchiai per calmare i nervi. Mi tremavano le mani e mi pulsavano le tempie. Mentre portavo la carrozza sentivo su di me lo sguardo del vecchio John Ferrier e della dolcissima Lucy, che dall'oscurità mi sorridevano. Ce li avevo proprio lì, come vedo voi in questa stanza. Mi fecero strada per tutta la via, ciascuno a un fianco del mio cavallo, finché non mi fermai davanti alla casa di Brixton Road. Non c'era un'anima in giro, non si udiva suono, tranne la pioggia. Quando guardai nel finestrino della carrozza, trovai Drebber tutto accoccolato in un sonno ubriaco. Gli scossi il braccio. «È ora di scendere», dissi. «D'accordo», disse lui. Credo che pensava che eravamo arrivati all'albergo. E infatti scese senza dire altro e mi seguì per il giardino. Dovetti stargli a fianco per tenerlo dritto. Era ancora brillo. Arrivammo alla porta, la aprii, lo portai nella stanza che dava sulla strada. Avete la mia parola che per tutto il tempo il padre e la figlia ci facevano strada. Che buio infernale, disse battendo i piedi. Facciamo subito luce, feci io, sfregando un fiammifero e accendendo una candela di cera che avevo portato con me. Ora, Enoch Drebber, continuai voltandomi per guardarlo e tenendomi la candela accanto al volto. Chi sono? Mi guardò con l'occhio ancora annebbiato. Ma poi l'orrore gli accese il volto e lo contorse tutto. Mi aveva riconosciuto. Fece dei passi indietro, col volto livido. Cominciò a sudargli la fronte, i denti gli tremavano. A quella vista mi appoggiai alla porta e risi forte e a lungo. Avevo sempre saputo che la vendetta sarebbe stata dolce, ma non avevo mai osato sperare in quella contentezza dell'anima che mi aveva preso. «Cane schifoso!» dissi. Vi ho dato la caccia da Salt Lake City a San Pietroburgo e mi siete sempre sfuggito. Ora finalmente le vostre peregrinazioni sono finite. O vivrete o sarò io a non vedere l'alba. Si fece ancora più piccolo ed era chiaro che pensava che ero pazzo. E lo ero in quel momento. Le tempie mi battevano come un maglio e io credo che mi stava per prendere un colpo se non mi usciva come fece un po' di sangue dal naso che mi diede sollievo. Cosa mi dite di Lucy Ferrier? Urlai, chiudendo la serratura e agitandogli in faccia la chiave. La punizione è stata lenta a venire, ma finalmente ci siamo. Vidi le sue labbra di codardo tremare alle mie parole. Voleva implorarmi di salvarlo, ma sapeva che era inutile. «Mi assassinate!» balbettò. «Quale assassinio?» risposi. «Un cane rabbioso non si assassina. Aveste pietà per la mia povera cara, quando la trascinaste via dal padre massacrato e la chiudeste nel vostro maledetto harem immorale. Non uccisi io il padre, gridò, ma foste voi a spezzare il suo cuore innocente, fu il mio grido di dolore, e con forza gli feci prendere la scatolina delle pillole. Che sia il gran Dio a giudicarci, scegliete e mangiate. Una contiene la morte, l'altra la vita. Prenderò quella che lasciate. Vediamo se in terra c'è giustizia, o se siamo dominati dal destino. Si sottrasse e urlava follemente, e implorava pietà, ma io estrassi il coltello e glielo tenni contro la gola finché non mi obbedì. Poi ingoiai la seconda pillola e rimanemmo a guardarci in silenzio per un minuto, aspettando di vedere chi viveva e chi moriva. Scorderò mai l'espressione che fece quando le prime fitte lo avvertirono che il veleno era nel suo corpo. Risi e tenni davanti ai suoi occhi l'anello di nozze di Lucy. Fu un momento, perché l'alcaloide agisce in fretta. Uno spasmo di dolore gli contorse i lineamenti. Gettò in avanti le braccia, vacillò, poi lasciò andare un grido roco e cadde pesante sul pavimento. Lo voltai col piede e posai la mano sul suo cuore. Fermo. Era morto. Perdevo molto sangue dal naso e nemmeno me ne ero accorto. Non so cosa mi fece venire in mente di scrivere col sangue sul muro. Forse l'idea criminosa di confondere le mie tracce, perché mi sentivo leggero e allegro. Ricordo che a New York avevano trovato un uomo con sulla scritta Rache, e i giornali dissero che dovevano averle fatte le società segrete. Pensai che se era un rompicapo per i newyorkesi poteva essere un rompicapo anche per i londinesi. Quindi infilai il dito nel mio sangue e scrissi la parola su un angolo del muro. Poi scesi alla mia carrozza e vidi che non c'era ancora nessuno e che il tempo era ancora terribile. Mi ero allontanato da un pezzo quando posai la mano in tasca, dove tenevo di solito l'anello di Lucy, e mi accorsi che non l'avevo. Rimasi malissimo. Era l'unico ricordo di lei. Tornai indietro e, lasciata la carrozza in una via laterale, camminai verso la casa a petto alto, perché ero pronto a usare qualunque cosa pur di non perdere l'anello. Arrivato sul posto mi ritrovai praticamente tra le braccia di un agente che usciva di lì e riuscii a disarmare i suoi sospetti fingendomi completamente ubriaco. E così Enoch Drebber conobbe la sua fine. A quel punto dovevo fare lo stesso con Stangerson e saldare così il debito contratto verso John Ferrier. Sapevo che alloggiava alla pensione Halliday e rimasi là davanti per tutto il giorno, ma non ne uscii mai. Credo che aveva sospettato qualcosa non vedendo tornare Drebber. Era furbo Stangerson e sempre allerta. Se pensava però di tenermi a bada restando in camera, si sbagliava di grosso. Mi ci volle poco per scoprire qual era la finestra della sua camera e al mattino presto approfittai di alcune scale a pioli che rimanevano nel viottolo sul retro dell'albergo. Come faceva giorno, mi arrampicai fino in camera sua. Lo svegliai e gli dissi che era giunta la sua ora. Doveva rispondere della vita che aveva preso tanti anni prima. Descrissi la morte di Drebber e gli diedi la stessa possibilità di scegliere tra le due pillole. Invece di approfittare dell'occasione che gli offrivo, scattò su dal letto e mi afferrò la gola. Io per difendermi lo accoltellai al cuore. Sarebbe stata la stessa cosa. La provvidenza non avrebbe mai permesso a quella mano colpevole di scegliere altro che il veleno. Ho poco altro da dire. Meglio così. Sono stremato. Continuai a portare il cocchio per un paio di giorni con l'idea di alzare il denaro per tornare in America. Ero al posteggio quando un ragazzino straccione mi chiese se conoscevo un cocchiere che si chiamava Jefferson Hope. Disse che un gentiluomo richiedeva i suoi servigi. L'indirizzo era il 221B di Baker Street. Non sospettai nulla e accettai la chiamata. Detto fatto, grazie a questo bravo giovane mi ritrovo le manette ai polsi. Un lavoro di precisione come poche volte ne ho visti. E questa, signori, è la mia storia. Consideratemi pure un assassino. Io però mi considero un agente al servizio della giustizia, al pari vostro. Tanto il suo racconto e le sue maniere ci avevano colpiti che eravamo rimasti ad ascoltarlo muti e assorti. Perfino i due investigatori di professione, solitamente poco impressionabili dai crimini, provavano un vivo interesse per la storia di quell'uomo. Quando ebbe finito, rimanemmo a sedere immobili per alcuni istanti. Il silenzio fu rotto solamente dal grattare della matita di Lestrade, che stenografava la fine del resoconto. «C'è solo un punto su cui vorrei qualche informazione in più», disse infine Sherlock Holmes. «Chi fu il suo complice? Quello che venne a riprendersi l'anello della mia inserzione?» Il prigioniero fece un giocoso occhiolino al mio amico. «Posso raccontare i miei segreti», disse, «ma non metto nei guai l'altra gente». Vidi l'inserzione e pensai che poteva essere un tranello, ma poteva anche essere l'anello che cercavo. Un mio amico si offrì volontario per venire a vedere. Credo, converrete, che è stato molto scaltro. «Non c'è alcun dubbio», disse Holmes con sincera ammirazione. «Ora, signori», fece l'ispettore con tono grave, «vanno rispettate le formalità giuridiche. Giovedì prossimo 21 il prigioniero sarà portato davanti ai magistrati. Sarà necessaria la loro presenza. Fino allora sarò io il suo responsabile». Mentre parlava suonò un campanello e Jefferson Hope fu portato via da un paio di guardie, mentre io e il mio amico infilavamo l'uscita e prendevamo una carrozza per Baker Street. Capitolo VII. Conclusione. Eravamo chiamati a comparire davanti ai magistrati quel giovedì, ma quando venne il giorno non ci fu modo di farci testimoniare. Un giudice di grado più alto si era incaricato del caso e Jefferson Hope era stato chiamato al cospetto di un tribunale che l'avrebbe giudicato con la massima severità. Nella notte della sua cattura il suo aneurisma scoppiò. Venne trovato il mattino dopo sul pavimento della sua cella, un placido sorriso sulle labbra, come se al momento di morire fosse riuscito a contemplare la sua vita e la sua opera e avesse trovato la prima utile e la seconda ben fatta. Gregson e Lestrade saranno furibondi per la sua morte, osservò Holmes mentre ne parlavamo la sera successiva. Dovranno rinunciare a una grande pubblicità? Non mi pare abbiano avuto un gran ruolo nella cattura, replicai. Quel che uno fa o non fa in questo mondo è irrilevante, rispose amareggiato il mio compagno. La questione è cosa puoi far credere alla gente di aver fatto. Ah, lasciamo stare, continuò più allegro dopo un istante. Non mi sarei perso questa indagine per niente al mondo. Non ricordo casi migliori di questo. Per semplice che si sia rivelato, possiede alcuni elementi davvero istruttivi.
Semplice? Proruppi.
Beh, sì, difficile descriverlo altrimenti, disse Sherlock Holmes sorridendo per la mia sorpresa. La prova della sua intrinseca semplicità sta nel fatto che senza alcun aiuto, se non per alcune ordinarie deduzioni, sono stato in grado di mettere le mani sul colpevole nel giro di 3 giorni.
È vero, confermai.
Le ho già spiegato che ogni elemento fuori dall'ordinario è di solito una guida e non un impedimento. Nel risolvere un problema di questo tipo, la cosa migliore da fare è ragionare all'indietro. È più pratico e molto più facile, ma la gente tende a cercare altre vie. Negli affari quotidiani è più utile ragionare seguendo l'ordine temporale degli eventi. Per questo motivo la gente non fa molta pratica dell'altro metodo. Per 50 persone che ragionano sinteticamente, ce n'è una sola che ragiona analiticamente. Devo confessare, feci io, che non la seguo. Me l'aspettavo. Vediamo se riesco a spiegarmi meglio. La maggior parte delle persone, se descrivessimo loro una sequenza di eventi, ci descriverebbe le conseguenze. Saprebbero ricomporre quegli eventi in un sistema mentale e arguire cosa accadrà per risultato. Pochissime, invece, se dessimo loro il risultato di una sequenza di eventi, sarebbero in grado di dedurre, col pensiero, i passaggi che hanno condotto a quel risultato. Questo potere è quel che chiamo ragionare all'indietro o analiticamente.
Capisco, gli risposi.
Ora, noi avevamo un caso in cui c'era dato il risultato finale e dovevamo scoprire da soli tutto il resto. Lasci che provi a mostrarle i diversi passaggi del mio ragionamento. Cominciamo dal principio. Come sa, volli arrivare alla casa a piedi e con la mente del tutto libera da impressioni. Naturalmente, per prima cosa esaminai la strada e lì, come già le spiegai, vidi chiaramente i solchi di una carrozza e non di una carrozza privata, essendo molto vicini i solchi delle ruote. Il cocchio londinese tipico è decisamente più stretto di una carrozza coperta signorile. Un primo punto chiarito. Poi percorsi lentamente il sentiero nel giardino, che era di una terra argillosa, perfetta per conservare impronte. A lei sarà senz'altro parso un lungo tratto di fanghiglia ben pestata, ma al mio occhio educato ogni segno sulla superficie significava qualcosa di preciso. Non c'è ramo della scienza investigativa importante e trascurato quanto quello dell'individuazione delle impronte. Io l'ho sempre felicemente sottolineato e la lunga pratica me l'ha reso del tutto naturale. Riconobbi le impronte pesanti dei poliziotti, ma vidi anche la traccia dei 2 uomini transitati per primi nel giardino. Mi fu facile capire che erano stati lì prima degli altri perché in alcuni punti i loro passi erano stati completamente obliterati da quelli venuti dopo. In questo modo avevo formato il secondo anello della catena, il che mi disse che i visitatori notturni erano 2 di numero, uno di altezza notevole, che ottenni calcolando l'ampiezza della falcata, l'altro elegantemente vestito, a giudicare dall'impronta piccola ed elegante lasciata dalla sua scarpa. Entrando nella casa fu confermata quest'ultima inferenza. L'uomo dalla bella calzatura era di fronte a me. Quello alto era dunque l'autore dell'assassinio, purché di assassinio si trattasse. Non c'era ferita sulla persona del morto, ma l'espressione agitata del volto mi assicurò che avesse capito il suo destino prima che lo raggiungesse. Gli uomini che muoiono di infarto o d'altra causa naturale e improvvisa non esibiscono mai un'espressione agitata. Annusate le labbra del morto, intercettai un tenue odore acre e arrivai a conclusione che era stato costretto ad assumere del veleno. E di nuovo pensai che fosse stato costretto ad assumerlo perché il suo viso esprimeva odio e paura. Seguendo il metodo dell'esclusione ero arrivato a questo risultato. Nessun'altra ipotesi, infatti, avrebbe combaciato con i fatti. Non si immagini che sia un'idea inaudita. L'amministrazione forzata di veleno non è cosa nuova negli annali del crimine.
Ai tossicologi verranno subito alla mente i casi di Dolsky a Odessa e di Letourier a Montpellier. E così arrivai alla grande domanda. Perché? L'obiettivo dell'omicidio non era stata la rapina, visto che nulla era stato preso. Una questione politica, allora? Una donna? Ecco le domande che dovevo pormi. Subito propendei per la seconda. Gli assassini politici sono ben lieti di scappare al lavoro compiuto. Questo omicida, al contrario, era stato molto deliberato e aveva lasciato le sue tracce per tutta la stanza, a dimostrazione che aveva passato lì molto tempo. Doveva aver subito un torto privato e non politico, e un torto che aveva richiesto vendetta metodica. L'iscrizione sul muro mi convinse ulteriormente. Era un tentativo troppo palese di sviare le indagini, ma quando fu trovato l'anello, fui definitivamente certo. L'omicida l'aveva usato per ricordare alla vittima una donna morta o assente. Fu a questo punto che chiesi a Gregson se avesse chiesto a Cleveland nel suo telegramma dettagli della vita del signor Drebber. Lui rispose, si ricorderà, in maniera negativa. Procedetti a effettuare un attento esame della stanza che confermò la mia opinione sull'altezza dell'assassino e mi fornì dettagli ulteriori sul sigaro trichinopoli e la lunghezza delle unghie. Ero già arrivato alla conclusione che, siccome non c'erano segni di colluttazione, il sangue che copriva il pavimento dovesse venire dal naso dell'assassino e fosse causato dall'emozione. Vedevo che la traccia di sangue coincideva con quella dei suoi passi. È raro che un uomo abbia una simile reazione fisica per l'emozione. Succede solo ai tipi sanguigni. Azzardai perciò che il criminale fosse un uomo robusto dal colorito rubizzo. Il corso dell'indagine dimostrò che avevo giudicato correttamente. Lasciata la casa, mi peritai di fare quanto Gregson aveva trascurato. Telefonai al capo della polizia di Cleveland, limitando le domande alle circostanze del matrimonio di Enoch Drebber. La risposta fu conclusiva. Mi dissero che Drebber aveva fatto domanda per ricevere protezione armata da un antico rivale in amore, di nome Jefferson Hope, e che questo stesso Hope era al momento in Europa. Ora sapevo che avevo in mano l'indizio chiave del mistero e che mi rimaneva solo di scovare l'assassino. Avevo già stabilito che l'uomo che era entrato nella casa con Drebber non era altri che colui che aveva guidato la carrozza. I segni sulla strada mi mostravano che il cavallo si era mosso in una maniera che non gli sarebbe stata possibile se qualcuno ne avesse tenute le redini. Dove dunque poteva trovarsi il cocchiere se non dentro la casa? Di nuovo, è assurdo supporre che un uomo sano di mente possa commettere un crimine così deliberato sotto gli occhi di una terza persona, che sicuramente lo tradirebbe. Infine, supponendo che un uomo volesse pedinarne un altro per tutta Londra, quale mezzo migliore per farlo che diventare cocchiere? Tutte queste considerazioni mi portarono alla conclusione irresistibile che Jefferson Hope andasse cercato tra i cocchieri della metropoli. Se così era, non c'era motivo di credere che avesse già smesso di fare quel mestiere. Al contrario, dal suo punto di vista, ogni cambiamento improvviso avrebbe potuto attirare l'attenzione su di lui. Probabilmente, almeno per un periodo, avrebbe potuto continuare a lavorare come al solito. Non c'era motivo di supporre che usasse un falso nome. Perché cambiare nome in un paese dove nessuno conosceva quello vero? Organizzai perciò il mio corpo investigativo di monellacci e li inviai in maniera sistematica a parlare con ogni singolo proprietario di carrozze pubbliche di Londra, finché non scovarono l'uomo che volevo. Quanto bene ci riuscirono e quanto rapidamente ne approfittai per chiudere i conti sono fatti ancora freschi nella sua memoria. L'omicidio di Stangerson fu invece del tutto inaspettato, ma molto difficile da sventare in ogni caso. Grazie a esso, come sa, entrai in possesso delle pillole, l'esistenza delle quali avevo già dedotto. Vede, l'intera faccenda è una catena, una sequenza logica senza intoppi né ombre. «È meraviglioso!» esclamai. «I suoi meriti andrebbero riconosciuti pubblicamente. Dovrebbe pubblicare un rapporto sul caso. Se non lo fa, lo farò io». «Faccia quello che vuole, dottore», rispose. «Guardi», proseguì consegnandomi un giornale, «guardi qua». Era l'eco fresca di stampa e il paragrafo che mi indicava era dedicato proprio al nostro caso. «Il pubblico», diceva, «perde uno spettacolo sensazionale con la morte improvvisa di Hope, l'uomo sospettato dell'assassinio dei signori Enoch Drebber e Joseph Stangerson. I dettagli del caso rimarranno probabilmente sconosciuti a questo punto, anche se siamo informati da fonti affidabili che il crimine fu il risultato di un'antica disputa amorosa. C'è di mezzo anche la religione dei mormoni, però. Sembra che entrambe le vittime fossero appartenute in gioventù alla Chiesa dei Santi dell'Ultimo Giorno e che Hope, il prigioniero ormai deceduto, venisse anch'egli da Salt Lake City. Sebbene il caso non abbia sortito altri risultati, aiuta perlomeno a illustrare nella maniera più evidente l'efficienza della nostra forza di polizia investigativa e sarà di lezione a tutti gli stranieri che debbano regolare le loro dispute. Più saggio farlo in patria che portarle su suolo britannico. È sotto gli occhi di tutti come la brillante cattura sia merito dei celebri agenti di Scotland Yard Lestrade e Gregson. L'uomo fu arrestato nell'appartamento di un certo Sherlock Holmes, che da dilettante mostrò anch'egli del talento in campo investigativo e che, con simili insegnanti, può sperare con il tempo di guadagnare anche solo una frazione della maestria dei due investigatori. Come adeguato riconoscimento dei servizi resi dai due agenti, si attende un attestato al valore. «Non glielo dissi al principio di questa storia?» esclamò Sherlock Holmes ridendo. «Ecco il risultato del nostro studio in rosso, procurare un attestato a quei due». «Non ci rimanga male», risposi. «Ho raccolto tutti i fatti nel mio diario. Il pubblico saprà. Nel frattempo deve accontentarsi della consapevolezza del successo, come lo spilorcio romano. Populus me sibilat, at mi plaudo ipse domi, simul ac nummos contemplar in arca». «Il popolo mi fischia, ma io mi applaudo da solo in casa mia, contemplando le mie ricchezze in cassaforte».
Cavalcoli ha letto Uno studio in rosso di Arthur Conan Doyle. Traduzione di Francesco Pacifico. A cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.